cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, oggi non è XL perché il nostro direttore Antonio Paolino è a Roma, ma poi lo andremo a trovare nel corso di queste due ore in cui parleremo insieme a un po' di ospiti e anche naturalmente insieme a voi. 340-5425-324. Allora, il contesto è molto chiaro, lo conoscete molto bene. E dipende da cosa succederà stasera a Bergamo tra Atalanta e Roma. Se la Roma vince, la Roma scatta al quarto posto e a quel punto ha due punti di vantaggio su di noi e la Lazio, con la possibilità, naturalmente facendo filotto pieno, di qualificarsi per la Champions. Sarebbe oggettivamente un'impresa tra le più incredibili, tenendo conto che Claudio Ranieri ha preso questa squadra quasi in orbita retrocessione e dopo un inizio peraltro neanche troppo favorevole ha inanellato una serie di risultati di livello top in Europa, non solo in Italia. Se pareggiano, la Juve è ancora in vantaggio, la classifica avulsa ci mette davanti alla Roma, con attenzione un tema legato alla differenza reti. Però la Juve, facendo 6 punti e possibilmente segnando almeno quanto la Roma, sarebbe in Champions League. Se perdono, noi siamo al quarto posto insieme alla Lazio, ma in virtù del gioco degli scontri diretti abbiamo un vantaggio, perché sabato abbiamo pareggiato 1-1 all'Olimpico e all'andata, però ricorderete, avevamo vinto 1-0 in casa con l'autogol di Gira a 5 minuti dal termine. Allora, oggi i temi sono questi, c'è poco da fare, quindi le nostre prospettive di andare al quarto posto, di arrivare alla meta, tenendo conto che Tudor si è dichiarato ottimista, convinto di due cose. Uno, della forza della sua squadra, che per lui ha fatto una buona partita a Roma e che quindi è in grado, nonostante una situazione di emergenza, che naturalmente è tutta in evoluzione perché vedremo in questa settimana che cosa succederà sul fronte degli infortunati, è in grado di fare 6 punti purché si giochi con un certo atteggiamento, un certo spirito, un certo carattere. E dall'altra però, appunto, non dipendiamo totalmente da noi e questo è un elemento di tensione, di pressione che può incidere fortemente. Quindi ottimismo o pessimismo o realismo, che può essere anche attenzione, perché la seconda convinzione di Tudor è che i pronostici sono fatti per essere smentiti. La dimostrazione è quello che è successo ieri a Napoli. Il Napoli ha giocato contro una squadra dalla classifica demotivante, nel senso che il Genoa non si gioca nessuna posizione, eppure è incappata in un pareggio. Quindi guai dare per scontati i risultati, perché può succedere veramente di tutto nel finale di campionato, ed è un bene che sia così, perché altrimenti ci sarebbe una situazione dove veramente il calendario conterebbe troppo, e invece non è così. Voglio attaccarmi al messaggio di prima, perché in questi giorni c'è molto dibattito, molto fermento nel nostro tifo per tanti argomenti, e qui naturalmente ne diamo spesso conto. Il vocale che ho sentito non era diretto a questa trasmissione, però c'è un punto che io credo che i tifosi della Juve in queste due settimane debbano fare una operazione molto semplice: stare molto vicino alla squadra, riuscire ad avere un atteggiamento che permetta alla Juve di esprimersi per quelli che sono i suoi livelli, e i suoi livelli secondo me sono tali da poter fare 6 punti, non dico comodamente, perché purtroppo quest'anno non va così, non siamo in questa situazione, ma 6 punti sono più che possibili sia contro l'Udinese che contro il Venezia. Tra l'altro poi vedremo il Venezia come sarà piazzato nell'ultima giornata, ma al di là di tutto non saranno sicuramente gare facili, perché noi avremo appunto la tensione addosso, ma la Juve è in grado di farlo. E il pubblico sarà vero che sarà ben abituato, sarà vero che noi juventini fatichiamo a digerire le sconfitte e i risultati negativi, tutto è giusto, ma in queste due settimane a mio avviso ci vuole nient'altro che sostegno, e questo sostegno deve sentirsi molto forte allo stadio, perché altrimenti secondo me ci facciamo del male da soli. Insomma, io noto che sempre di più, insomma, faccio un esempio che è molto lontano da noi, ma leggevo che il Palermo in Serie B sta andando ai playoff, ci arriva male con una serie di risultati negativi e il pubblico contesta. Ecco, io credo che c'è un tempo per contestare e un tempo per sostenere. Questo è il tempo per sostenere la squadra, e spero che questo sarà l'atteggiamento non della curva, da che mi aspetto, ma di tutto lo stadio, perché i mugugni che arrivano dagli altri settori possono fare molto male a una serie di giocatori che sono in tensione per quelle che sono le partite dell'anno. Allora, in regia abbiamo Luca e direi di andare a sentire subito un vocale.
Buongiorno Paolo, Adriano da Ferrandina. Io ti ammiro, ma ancora non capisco come fai tu ad avere fiducia ancora in questo calcio, in questo sistema. Ieri sera si è avuta l'ennesima dimostrazione del sistema che comanda anche le trasmissioni TV come Report. Siamo stati una settimana bombardati da Report che avrebbe parlato dei bilanci dell'Inter. Guarda un po', ieri sera, gli ultimi due minuti a chiusura della trasmissione, di cosa hanno parlato? Di Emi Schilla, di Fedez, ma dell'Inter nemmeno una parola. Questo ci fa capire che siamo tutti presi in giro. È inutile, noi ci disturbiamo dell'espulsione, del rigore, è tutto manovrato, quindi non so come fai ancora tu ad avere fiducia. Io in questo sistema, in questo calcio, non ci credo più. Ho 55 anni e non darò più un euro al calcio.
Io ripeto, sono molto contento che ci siano questi messaggi, nel senso che li faccio sentire, ma io non so che cos'è un sistema. È soprattutto un sistema che va addirittura a incidere sulla trasmissione di una su una trasmissione televisiva, che naturalmente ha tutto il diritto di mettere in onda quello che vuole, e non credo che, insomma, ci siano dei signori che possano anche decidere palinsesto di Report, che per quanto mi risulta fa quello che vuole, nel bene, nel male, può piacere, non può piacere, ha parlato di tutto, parla delle pizze, dei caffè, della mafia, dell'andrangheta, di calcio e di Emi Schilla e Fedez. L'idea che ci sia un sistema, francamente, è una parola proprio che io aborro, e che tutto sia manovrato, credetelo, fatelo, giustamente non date un euro se il calcio è questo, permettetemi di vivere un po' meglio però, di vivere senza questi fantasmi e di appassionarmi alle cose che mi piacciono, tra cui appunto il calcio. Allora, andiamo a parlare con il nostro estensore di pagelle quando giochiamo fuori casa, Don Fabio. Ciao Don Fabio.
Ciao, ciao Paolo, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao a tutti.
Allora, io voglio partire da te, con te dal sentimento, nel senso che chiaramente al termine di Lazio-Juve c'era delusione e rabbia, perché quando si prende un gol a pochi secondi dalla fine è palese che la vittoria ti è sfuggita, ed era una vittoria fondamentale probabilmente per il nostro destino. Però a me la Juve non è dispiaciuta, cioè io sono abbastanza della linea di Tudor, cioè ho visto carattere in questa squadra e sono convinto che ci siano i presupposti per fare un buon finale, poi se basterà questo lo vedremo anche dal gioco dei calcoli. La tua valutazione qual è stata?
Allora, condivido, non ho visto, mi aspettavo un po' di più, anche alla luce delle ultime cose che ci eravamo detti, ci dicevamo una settimana fa, mi aspettavo un po' più di carattere nel primo tempo. Cioè, mi è parso che a questo giro la Juve del primo tempo non ha messo quella modalità Tudor che avevamo visto, non quello sprint, ho visto tanti errori. E qua prendo, non per puntare il dito addosso, però prendo un po' come emblema di questo primo tempo Nico Gonzalez, che di fatto poi è stato cambiato a termine del primo tempo, tanti errori, però ho visto quel carattere, quella personalità che di fatto è quello che sta provando a mettere Tudor, perché poi tutti gli altri problemi vediamo che emergono, perché appunto i giocatori sono questi. Ho visto una bella personalità, un bel carattere nel secondo tempo l'ho visto, ho visto del buon spunto, della vivacità, del carattere portato da Consensao, ma un po' da tutta la squadra, da McKennie con l'assist, dal gol di Kalulu. E l'ho visto anche dopo essere rimasti in 10, comunque il desiderio, la voglia di lottare, il desiderio e la voglia di entrare in campo da parte di Vlahovic e Gatti, nonostante molto probabilmente uno sicuramente non era così pienamente in forma. E poi penso a Gatti, penso a Vlahovic che forse non ha più così grosse motivazioni, quindi anche il suo semplice fastidio magari non lo fa più desiderare così tanto di peggiare il campo. Ho visto un bel carattere che certamente fa sperare per le prossime due partite, perché certo tutti speriamo in 6 punti, ma non sono così scontati questi 6 punti, ecco. E quindi partiamo da questa base qui. Partiamo anche dalla base che appena fatto il gol, la mia prima domanda è stata a caldo, è stata ok, adesso vediamo come subiamo il pareggio, ecco. C'era questa curiosità.
C'era questa possibilità. Però senti, Tudor a domanda proprio in conferenza stampa venerdì aveva detto, ma guardate, relativa al fatto che la Juventus non avesse mai sotto la sua gestione segnato un gol nella ripresa, lui aveva detto, ma io gioco sempre per fare il 2-0. E io anch'io ero molto curioso di vedere se questo succedeva. Poi, di fatto, quasi immediatamente dopo l'1-0 siamo rimasti in 10. Però la sensazione che io ho avuto è di una squadra che ha mutato proprio l'approccio, no? Ultimamente noi facevamo dei primi tempi molto garibaldini, ottenevamo anche dei vantaggi, insomma noi siamo comunque passati in vantaggio tanto a Roma con la squadra di Ranieri quanto a Bologna, e poi dei bruschi cali nella ripresa che ci sono costati appunto dei punti. Questa volta hai perfettamente ragione, il primo tempo io l'ho trovato estremamente bloccato, confuso e noioso da parte di entrambe le squadre. Ho detto la battuta che secondo me metà stadio si sarebbe dirottato verso Sinner se continuavano così. Nel secondo tempo ho visto una Juve però entrare in campo molto bene. È bastata la sostituzione di Consensao, cioè proprio come messaggio fortissimo da parte di Tudor, o è successo qualche cos'altro secondo te?
No, allora io secondo me Consensao è entrato molto bene, ha portato questa questa energia vibrante di cui stiamo dicendo, ha portato degli spunti, infatti se non sbaglio l'azione iniziale che poi ha portato all'assist di McKennie, mi sembra l'abbia dato lui l'avvio, ecco. Non credo che sia stato sufficiente, cioè per la prima volta abbiamo visto il cambio, lui è entrato rispetto alle ultime uscite, lui è entrato con il piglio giusto, però credo che sia stata tutta la squadra. Credo che lì sia stato un po' proprio la personalità che abbia portato Tudor negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Sarebbe stato interessante, è vero, non parliamo di 6 dei ma, però vedere poi come questa voglia del 2-0 che Tudor ci ha detto in conferenza stampa nel prepartita si sarebbe poi concretizzata, no? Vedere se avesse avuto la possibilità di una continuità. No, io credo che sia stato proprio un po' l'atteggiamento della squadra di entrare e dire dai, proviamo a fare meglio rispetto al primo tempo, perché credo che abbiano anche loro percepito che il primo tempo era stato un primo tempo confuso, pasticciato sotto tanti aspetti, e Consensao ha portato questa marcia in più, ecco. Non credo che sia stato lui a cambiare questi 10 minuti, quarto d'ora del secondo tempo, ecco.
Ho visto nelle pagelle più o meno di tanti giornali del giorno dopo una Juve promossa sotto il profilo delle individualità, cioè ci sono state naturalmente delle insufficienze gravi, però ad esempio, e faccio questo nome perché ne abbiamo discusso tanto precedentemente, è stata promossa da tanti la prestazione di Renato Veiga, che aveva un brutto cliente e che soprattutto ha fatto parte dell'assedio finale e non è riuscito a impedire il tapin vincente di Vecino. Lui era il giocatore più vicino. Però come si è comportato secondo te il portoghese che mi sembra comunque calato nella parte, cioè probabilmente noi lo perderemo a fine stagione, però mi sembra uno tra i più attivi anche dal punto di vista agonistico.
Sì, allora è uno dei più attivi, sì, questo sì, anche per causa, mi viene a dire, per causa di forza maggiore, nel
sì.
senso che diciamo sempre meno male che c'è lui lì in mezzo, ecco, e credo che questo meno male che c'è lui ce lo portiamo anche a Udine, speriamo non a Venezia, ecco. E sì, a me piace come entra nella parte come Lotti, però gli manca sempre qualcosa in più, che fa sì che lo vedo sempre un po' incerto, forse perché fisicamente soffre un po', ecco, poi allora l'intenzione di Tudor di alzare i centimetri con Gatti e con Vlahovic, Vega da questo punto di vista non porta questa fisicità e questi centimetri, certamente porta la lotta, l'ho visto anche concentrato, ad un certo punto ha salvato un gol, ha fatto un anticipo in mezza rovesciata nell'area piccola, ha salvato praticamente un gol fatto, però poi quando lì manca quel di più, manca quella qualcosina che all'ultimo minuto ci fa prendere questo pareggio. Manca quel qualcosina lì che non si sarebbe fatto saltare da Castigliano se poi non avremmo preso quel gol in ribattuta di Messina, ecco. Mi piace, gli manca qualcosina, non so se a livello, credo l'impressione un po' è a livello fisico, che c'è, ma non per reggere poi fino agli ultimi minuti e non anche nella stazza. Non mi pare, quando ho visto lo stadio, un difensore grande, grosso, ecco, alla Gatti, per intenderci.
Certo, certo.
Abbiamo visto poco, ecco.
C'è un messaggio per te di Marco da Crema che dice: vorrei confessare a Don Fabio che sto facendo peccato perché in questo periodo sto pensando male vedendo narrazioni che non rispettano la realtà. L'ultima è quella di sabato, dove alla fine sembra quasi che si sia preso un punto immeritato. Ma io ho trovato che invece molti abbiano descritto il fatto che la Juve, certo, avesse bucato la possibilità della vittoria, ma che sul piano del gioco, dell'atteggiamento, del carattere, insomma, di tutte quelle dimensioni che noi andiamo a valutare all'interno della partita, il pari fosse sostanzialmente assolutamente corretto, anche perché non è stata una gara di grandi occasioni, francamente. Nel finale era ovvio che la Lazio in 11 contro 10 si buttasse in avanti e provasse a fare qualcosa in più. Per te chi è stato il migliore in campo?
Il migliore, beh, mi è piaciuto Di Gregorio, mi è piaciuto, anche se anche lì, in maniera molto analoga al discorso di Vega, mi è piaciuto per come ha fatto un mezzo miracolo nel momento dell'assedio, lì salvando la palla. Mi è piaciuto, anche se appunto, ripeto, alcune volte magari in uscita potrebbe dare più sicurezza, magari se fosse uscito su quel traversone su cui poi è causato il gol a Lazio, magari. Però Di Gregorio in generale mi è piaciuto molto, per l'abnegazione, per lo stile da capitano che ha Locatelli, nel senso che ha fatto poi il difensore, ci ha provato, c'è stato. Mi è piaciuto di fatto Columani, e poi sottolineo anche che mi è piaciuto Diego Costa il terzino, che avevo un po' paura visto i prodromi di le ultime uscite, soprattutto quella di Bologna, temevo un po', invece mi è piaciuto come si proponeva anche nel momento dell'arrembaggio, dell'essere in 10 contro 11, comunque era uno che usciva palla al piede con intelligenza, con proposito. Guarda, può essere uno che mi ha aperto una speranza per il futuro, una speranza di crescita, ecco. Questi sono i giocatori che più mi sono piaciuti, ecco, in generale.
Ma sicuramente Alberto Costa, che a me per adesso non mi aveva colpito particolarmente, però mi sembra un giocatore molto disinibito, cioè uno che entra in campo, mette tutto se stesso, è veloce, magari è un po' approssimativo tecnicamente, per adesso questa è la sensazione, però il fatto stesso che Tudor l'abbia utilizzato in diversi ruoli mi fa pensare che ci si stia lavorando. Tu cosa hai pensato quando hai visto, visto che tra l'altro poi se ne è parlato molto, Tudor ha detto che ha chiesto scusa ai due sostituiti, che con Seisao e soprattutto Azic, che era in campo davvero da poco, venivano mandati fuori per far entrare Gatti e Vlahovic. Cioè, ti è sembrata una mossa da non fare, una mossa disperata, una mossa da fare, perché entravano due giocatori di un livello superiore, almeno teoricamente. Che cosa ti è passato per la testa?
A primo impatto, da tifoso che guarda la partita in TV, mi ha dato l'impressione che sia un po' di incertezza, un po' di confusione generale nelle scelte di Tudor.
Cioè, come se avessi sbagliato prima?
Sì, cioè che dici, ma soprattutto, allora, quella di Consensao con Gatti è pienamente più comprensibile, sì. Nel senso che davvero ad un certo punto lì Consensao arrivava da qualche minuto in cui anche la ripartenza, che era l'aspetto che gli si veniva chiesto in quel momento della partita, non riusciva più a farle, no? Ha perso due o tre palle anche in malo modo, ecco, pasticciata. Quindi quel cambio lì è comprensibile, lo tolgo, metto Gatti al porto centimetri, porto rabbia, porto personalità, ecco, porto un peso specifico nella difesa. Incomprensibile confusione con Vlahovic e altri, sinceramente questa cosa qua non è stata poco comprensibile. Comunque è vero che poi lui l'ha giustificata, Vlahovic porto centimetri, però Adic comunque fisicamente non era messo male, non è messo male, ha una bella stazza. Aveva questa energia, questa magari anche un po' gioventù, novità, che avrebbe potuto portare qualcosa un po' di diverso rispetto a quello che potrebbe portare Vlahovic. Sì, ad un certo punto hanno detto che non correva, che non rincorreva e non difendeva, non si applicava in quei 10 minuti. Sono cambi che poi magari a mente fredda, il giorno dopo, anche 2 giorni dopo, come siamo noi adesso, possono avere una loro logica, una loro consapevolezza, una loro spiegazione. Non hanno portato poi, credo,
i risultati sperati
da tutti. Esatto.
Don Fabio, seccamente, ce la faremo o non ce la faremo?
Ce la faremo, però è ancora dura.
Temevo che mi dicessi, però dovremmo passare attraverso l'inferno, cose così, no? Invece non hai lanciato nessun tipo di anatema, no, e questo no, ti fa onore.
No, io sinceramente ho paura a Venezia. Venezia ho proprio paura. Bellissima città, sì. Però Venezia mi fa paura. Sì,
che il pallone finisca in laguna, diciamo. Ecco, esatto, abbiamo un po' paura di questo.
Esatto, rimaniamo spantanati nell'acqua.
Speriamo di no, ma speriamo soprattutto di arrivarci con la possibilità, in caso di vittoria, di essere qualificati. Questa è la cosa più importante. Grazie Don Fabio e buona giornata.
Grazie, buon lavoro Paolo.
Ciao, grazie, ciao. Ciao, ci fermiamo. Pausa.
Cose di calcio.
340-5425-324 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Abbiamo fatto un'analisi della partita precedentemente con Don Fabio, soffermandoci soprattutto sulle individualità. Andiamo a sentire un vocale.
Sì, buongiorno, Raffaele da Lucca, ma io volevo dire questo. Stiamo qui a ragionare adesso perché per come si è pareggiato, la squadra tira indietro, qui là col Bologna, perché si è pareggiato. Cioè, ragazzi, la partita se è finita 1-0 per noi, guarda, se è un passo, tutta una scossa. Cioè, se non si inventavano quel gol lì, l'arbitro, perché è fuori gioco, è fallo su Gatti, c'è di tutto in quel gol lì. Lo stesso a Bologna, se non ci buttavano fuori, io dice, per una sbracciata, per provocazione possono dare tranquillamente giallo, come sono state fatte altre volte. Cioè, non deve stare dopo. Cioè, dopo si cerca il capo espiatorio perché la squadra, quella è entrata male, quella è entrata peggio. È tutto l'anno che è così. Se ci davano almeno la metà delle cose che ci hanno poi fatto, ci hanno danneggiato durante la partita, eravamo tranquillamente in cerca.
Questo è un vocale che fa riferimento quindi ai torti arbitrali subiti dalla Juve. Io ho altre idee, ma me le tengo e vado dal nostro Antonio Paolino, che dovrebbe essere nella capitale dove sostanzialmente c'è tutto il mondo, più o meno. Ciao Antonio!
Buongiorno Paolo, nella capitale spostato circa 80
chilometri.
Di qualche chilometro, però dove siamo stati fino a ieri, in una Roma piena di tifosi, in un bagno di folla per le celebrazioni, naturalmente per il primo Angelus del nuovo Papa, e al mio fianco riconoscerete un po' questo volto, perché intanto lo ringraziamo per l'ospitata nuovamente su una MSC Crociere, responsabile Massimo Bertoldero degli eventi, dei grandi eventi, e nei grandi eventi ci mette anche Radio Bianconera, perché siamo tornati un po' dispiaciuti per il risultato. Lui non l'ha mai negato, in un'azienda grossa, internazionale, i risultati poi sono quelli che contano, e quando tifi Juventus, caro Massimo Bertoldero, grazie intanto per l'invito. Spieghiamo subito, siamo qui perché stiamo ripensando, avete capito che non siamo al Vaticano oggi, sono andato ieri per altri motivi, siamo sulla MSC orchestra per capire come funziona l'orchestra Bianconera. Quella che abbiamo visto prima non ci interessa, quella che abbiamo visto sotto la gestione Tudor ci interessa capirlo un po' di più, da chi viaggia, da chi organizza crociere, e noi siamo sulla orchestra, MSC Orchestra, perché ci dica lei, caro Massimo, tifoso juventino, e poi toccheremo anche naturalmente le noti dolenti.
Beh, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Siamo qui a bordo in questa splendida giornata, ahimè non era splendida sabato sera, almeno alla fine fino a 6 minuti dalla fine. L'idea è quella, come avevamo già detto, abbiamo annunciato a Roma qualche mese fa, a dicembre se ricordo bene, di lanciare la nuova crociera di Radio Bianconera. Questo è l'obiettivo, siamo qui con il direttore per lanciare questa nuova crociera di contenuti, di ospiti, ma anche di tante altre sorprese mentre ne parlavamo.
Tante altre sorprese, ce ne ha riservata qualcuno alla nostra Juventus, Massimo ce ne riserverà 180 minuti. Abbiamo visto, io ho scritto questa notte di rientro prima di salire a bordo questa mattina qui a Civitavecchia, per tutti i dettagli di quello che vogliamo fare avrete intuito, anche Paolo avrà intuito, che ci sono delle sorprese per la nuova stagione, dove ricadono ormai, Paolo, dimmi se sei di questo avviso, tutte le nostre prossime speranze o no?
Per la prossima stagione sicuramente ho più speranze di quella che sta per finire, questo è certo.
Ecco,
ci mancherebbe
allora
altro.
Raccogliamo questo flash, per la prossima stagione sicuramente ci sono più speranze di quella che sta per finire. Partiamo da questo telegramma di Paolo Rossi, anche per te Massimo.
Sì. Siamo a bordo di una nave, io spero che a settembre parta un bel viaggio nuovo, un nuovo viaggio per la Juve. Questo è l'augurio che penso di tutti i tifosi bianconeri, perché una stagione così difficile a livello proprio da tifoso, io almeno ho 59 anni che seguo la Juve, almeno quando 2 anni mi hanno messo la prima maglietta addosso, è stata dura, anche se confido in queste ultime 2 giornate per chiudere in bellezza prima del mondiale.
In cosa confidi? Il calendario, le avversarie, la Lazio che deve giocare con l'Inter che però potrebbe avvicinarsi dopo il passo falso, la frenata di Antonio Conte e del Napoli, all'Atalanta che stasera ci auguriamo fermi almeno sul pareggio la Roma, o a che cosa? A quello spirito d'orgoglio che Tudor ha provato a tirar fuori da questa squadra, ma probabilmente, non so se siete d'accordo, e mi dirà anche Paolo qual è il termometro oggi, ho sentito qualche vocale, effettivamente mancava un minuto, nella sofferenza, nella difficoltà, nella fortuna, nei limiti, qualche decisione arbitrale, anche soprattutto l'ultimo, no? Io e Paolo sostanzialmente rimaniamo sempre distanti da queste problematiche, però effettivamente qualcosa ci fa dubitare ogni tanto.
Ma io sostanzialmente confido nell'orgoglio juventino dei giocatori, anche se ne ho visto veramente poco quest'anno. Confido che, o meglio, più che confidare, questa è proprio la visione. Io ho visto l'Inter con il Barcellona negli ultimi minuti pareggiare con Acerbi, ma perché c'era proprio la voglia di partecipare alla finale. E secondo me anche la parte dei giocatori, la voglia di essere riconfermati il prossimo anno e far parte di quel club nel quale loro ci credono fortemente. Io spero che ci siano dei giocatori, o comunque Tudor riesca a stimolare la voglia nei giocatori di essere riconfermati, di far parte di questo grande club. Io devo dire la verità, quest'anno ho visto veramente poco senso di appartenenza a questo club, forse uno dei più grandi al mondo, e quindi veramente te l'ho trovato molto strano che far parte di questo club non sia uno stimolo. Vedere giocatori che lamentano del park, come si chiama quello della Aston Villa, non mi ricordo più, cioè veramente...
Ecco, abbiamo già fatto salpare Douglas Lewis, da
già quello della Aston Villa, già non già ci ricordiamo il nome, già lo mettiamo in un'altra squadra.
Sì, ci sono quegli altri, ci sono i cartonati, no. C'è quello della Aston Villa.
Puoi
sì.
chiedere a Massimo invece da chi ripartirebbe, cioè i tre giocatori che secondo lui sono colonne, certo, della Juve del futuro.
Paolo ci chiede, giro la tua domanda, grazie Paolo, a te, su quali giocatori, tre giocatori o quanti altri giocatori, o su che cosa punteresti per ripartire l'anno prossimo?
Ma io così adesso velocemente, 3-4 giocatori sicuramente, Gregorio, Gatti, Kalulu, Locatelli, a me è piaciuto quest'anno, è l'unico che forse ha mostrato...
Si è calato un po' di più in quella parte.
Sì, sicuramente anche il fatto di essere capitano l'ha responsabilizzato, Thuram, non ne ricordo molti altri da far parte di un club prestigioso come la Juventus. Poi possono anche rimanere altri giocatori, però sicuramente non sono... la base di partenza. Quelli che ho nominato, secondo me, li vedo quelli sulle quali ripartire, che hanno un minimo di credibilità in più.
Paolo, non so se hai colto.
Non ci sono attaccanti.
Dei nomi fatti.
Non ci
Bravo,
sono attaccanti.
Non ci sono attaccanti. Mi hai tolto tutti gli esterni e gli attaccanti. Guarda caso, lo zoccolo duro di quello che doveva essere un po' il progetto quest'anno, senza voler colpevolizzare nessuno, assolutamente, non ho sentito, oltre gli attaccanti, neppure il nome dell'allenatore. Parti tu dalla risposta che vuoi.
Allora, per quanto riguarda la parte offensiva, dipenderà molto dal tipo di gioco del nuovo allenatore, che penso non sia Tudor, che penso che tutti noi dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto, però non penso che abbia quella pill, quella capacità, per questa è la mia opinione, attenzione, per portare una squadra come la Juventus. In queste giornate, dopo lo start iniziale, è uscito un po' anche i suoi limiti, penso, di gestione. E per quanto riguarda la parte offensiva, Gonzalez con Seisao talmente alterni che non puoi fare affidabilità. Vlahovic penso sia già da parecchi mesi con la testa altrove. Forse Colomoni... ma dipende poi dal tipo di giocatore, perché se l'allenatore è quello che io penso, non so se sarà il giocatore ideale per il tipo di gioco che ha sempre sviluppato.
Avete sentito il nome dell'allenatore? Forse è caduto il segnale per qualche secondo, Paolo.
Ho la sensazione che abbia un profilo da Juventino di ritorno.
Profilo da Juventino di ritorno?
Allora.
E perché sì? Perché poi ci dicono che sponsorizziamo, noi di Radio Bianconera sponsorizziamo al massimo questa bella crociera, ci sono turisti che stanno per partire alle 4, perché sennò ci avrebbero già cacciato, un giro particolare, questo del Mediterraneo.
Sì, tocca Marsiglia, Barcellona, domani Genova, insomma un bel giro per... Ma sarà un giro che poi faremo con gli ospiti.
Magari un giro che proporremo anche ai nostri radioascoltatori nella prossima stagione, quando sarà più semplice, si sarà schiarito un po' il cielo. E magari l'idea, questa la posso anticipare, nel corso del campionato, non durante una pausa, in maniera tale che chi potrà, naturalmente con prezzi convenzionati, bassissimi, ma con dei servizi elevatissimi, seguire l'esperimento della prima radiocronaca ufficiale di Radio Bianconera su una nave da bordo, e di solito abbiamo già incontrato altri juventini, una bella novità, decidiamo solo la partita semplice, perché poi sai, in caso
tenendo
di
conto di quest'anno partite semplici sono trappole,
È un po' difficile per l'anno prossimo, mi dice Paolo, visto com'è andato quest'anno, decidere il periodo almeno.
No, io penso di no, io penso che se... Allora, la mia idea, attenzione, il profilo dell'allenatore, beh, insomma, è noto, insomma, anche se io ero tra quelli che non era molto propenso al ritorno di Conte, però io penso che questa società oggi abbia bisogno di un uomo al comando, e visto che in società non c'è un uomo al comando, l'unico che può veramente isolare la squadra, difenderla pubblicamente, perché diciamo siamo stati molto penalizzati non tanto solo dagli arbitri ma anche dai media, sia proprio il profilo di Conte. Ci vuole un allenatore di quelli con
si può dire in televisione,
con le palle. Io penso che un Conte sabato sera non sarebbe mai andato in conferenza stampa a dire che Kalulu era giustamente da espellere. Io penso che sarebbe andato lì dicendo che sarebbe stata giusta magari l'espulsione, ma che avrebbe rammentato altri 50 episodi dove non erano stati espulsi gli altri. Non è una questione contro gli arbitri, noi abbiamo bisogno di un uomo che difenda l'immagine della Juve e che trasmetta quindi alla squadra questo senso di protezione di forza. Ci manca proprio la società alle spalle.
Ecco, parlando di società, Paolo, se ho ancora qualche secondo, vai. Sviluppo ancora questo tema. Intanto sul non voler derubricare, conoscete Radio Bianconera, naturalmente chiede, so anche il pensiero di Paolo, qual è, alla società, di difendere la società. Noi siamo il media che corriamo assieme, a fianco, davanti, dietro, stuzzichiamo, facciamo i giornalisti, quindi non dobbiamo scendere noi in piazza per sicuramente solleticare anche determinate problematiche. Io penso, ero all'Olimpico, ero pronto a sghiacciare la torta che avevo pronta lì per godere di una vittoria in 10 per gran parte della partita, con, non dico delle sviste, ma la volontà di gestire da arbitro, come è sempre stato, prima e con il VAR, senza VAR e con il VAR, determinate situazioni che non vanno derubricate, ma nel calcio, gioco di contatto, le provocazioni, non deve abboccare né il direttore di gara, né pensare di tutelare solo se uno alza il braccio all'indirizzo dell'arbitro o estrarre il rosso, perché alcune situazioni le capisci dal campo, e poi, come fanno tutti sui calci di rigore, dire ho visto io, alzati e cammina, e avrebbe potuto dirlo in diverse situazioni. Quindi ha inquietato anche a me la gestione, il richiamo al VAR, e quando ti richiama al VAR ti deresponsabilizza. Il gesto violento nel calcio è chi ti entra per farti davvero male. Non vuol dire che non doveva essere espulso Yıldız piuttosto che, ma la centralità dell'arbitro, se non vuoi condizionare veramente un campionato, il rosso, l'atto violento lo devi vedere nell'azione di gioco, e lo dice chi ha giocato solo a calcio balilla per certi versi giù di lì. Non pensi che nella società, tornando, bisogna rinforzare quello, bisogna tenere questi, non serva veramente prima di tutto rinforzare la società? Ma in quale modo? Perché una grande azienda, la vostra, la nostra, un emittente radio, ha bisogno del direttore, abbia bisogno dei giusti collaboratori, abbia bisogno di qualcosa in più, non solo il nome e non solo chi deve leggere delle veline se in base al risultato. Non credi che sia quello il primo problema? O come divideresti la fetta dei problemi di quest'anno?
Ma sicuramente una società deve essere organizzata, ma la Juve è sempre stata organizzata negli anni, cioè un presidente come Agnelli, un direttore sportivo, un direttore generale, cioè una struttura. Un uomo solo, per quanto bravo sia o per quanto bravo non sia, non può gestire una società così importante come la Juventus. Quindi probabilmente c'è bisogno proprio di strutturare prima la società. Forse il presidente, l'attuale proprietario, diciamo, John Elkann, ha avuto troppo fiducia in Giuntoli, e forse Giuntoli pensava di poter gestire tutto da solo, ma gli è implosa in mano il tutto. E quindi di base bisogna prendere la società. Mi rifaccio un attimo all'argomento di prima. Non abbiamo bisogno di persone che vadano davanti alle TV a reclamare, abbiamo bisogno di persone che abbiano un certo peso. La Juve ha un peso nelle sedi giuste. Siamo rimasti ai tempi di Moggi, dove la Juve si faceva sentire, o ai tempi di Agnelli, che si faceva sentire nelle sedi competenti. Non serve. Noi non siamo una società che va nelle TV o nelle radio
a sollevare polveroni.
Ma non è neanche nello stile, ma io lo condivido. Questo magari la protestina la fa il Conte della situazione, ma ci sta, in modo che attira l'attenzione di media e anche della società. Ma le società, noi siamo rimasti, è brutto dirlo, ma gli altri, da quando hanno Marotta, nelle sedi competenti si fanno sentire.
Giuntoli ha parlato di curva imperfetta di costruzione, una curva che naturalmente spera di rientrare nei due punti da unire per diventare retta. verso la Champions. Le possibilità ci sono ancora, un po' dipende anche più dalla Roma già quest'oggi. Ti chiedo, in questa curva imperfetta, non pensi però che sia ipotizzato, a ragione o a torto, di superare questa stagione in maniera più semplice per poter nella prossima, non dico tornare a vincere, ma poter rinforzare, rinnovare il CTA, mettere magari anche personalità di riferimento importanti? Io non credo che quest'anno con XYZ, Platini o qualcun altro la stagione diventasse più facile, quindi ci sono anche dei tempi di maturazione che porteranno, aggiuntoli spero, di capire determinati errori perché ne ha commessi anche lui, ma forse di aver progettato, oltre che acquisti migliori a prezzi più competitivi, magari anche una ristrutturazione o inserimento di collaboratori utili, necessari in una società ancora non ben organizzata. Può essere questo il punto critico da cui ripartire? E poi ti salutiamo.
Io penso che bisogna riuscire a sapere, ma si possono anche individuare, l'obiettivo forse iniziale quest'anno era abbassare il monte ingaggi e quindi accettare anche una stagione di transito, anche se poi chiaramente una società come la Juventus non è che va a sbandierare che l'obiettivo è abbassare gli ingaggi e arrivare al quarto posto può essere un obiettivo. Nella comunicazione la comunicazione è stata diversa e forse ci ha illuso tutti di poter arrivare a certi risultati. Sì, condivido, probabilmente devono essere fatti degli innesti societari e forse il prossimo anno iniziare ad avere anche degli obiettivi sportivi importanti. Qui però dipende molto, da, per come la vedo io, da due basi. Uno è l'allenatore.
Già delle scelte di questi.
L'allenatore che per me è basilare, perché poi possiamo fare tutte le società che vogliamo, ma poi l'allenatore in campo, cioè, sposta gli equilibri. Io non penso che il Napoli o l'Atalanta siano, a parte l'Inter, dico, siano strutture così più forti. Sono allenatori che hanno fatto rendere i giocatori qualcosina in più, perché ad esempio nell'Atalanta dava 1000, a noi ha dato 10. Un po' colpa sua, ma un po' colpa anche dell'allenatore. Penso che l'allenatore sia la base. Seconda, sicuramente un direttore sportivo o un direttore generale, dipende
operativo
che posizione prenderà Giuntoli, se rimarrà, sia l'altra base.
Paolo, questo è il pensiero di chi si occupa di crociere, ma magari come Massimo Bertoldero, MSC Crociere, responsabile un po' dei grandi eventi, delle grandi trasferte e anche di questo progetto abbastanza folle nella sua bellezza, quella magari di ritrovarci col vento in poppa nella prossima stagione con un nuovo allenatore, con una nuova società, qui a trasmettere una partita in diretta, esperimento che dovrà essere assolutamente superato anche grazie alla partecipazione dei tuoi radioascoltatori, quelli che vorranno conoscerti dal vivo per non andare in piscina ma commentare tutto quello che tu dirai con loro. Acqua ce n'è, non solo acqua.
Allora, intanto il mio augurio a entrambi è che la radiocronaca venga fatta o un martedì o un mercoledì.
Ecco, intanto ci augura di organizzarla quando c'è la radiocronaca un martedì o un mercoledì, e questo è un bel augurio, perché il giovedì io di solito ho le riunioni condominiali.
Io guardo i quiz,
Tu cosa fai il giovedì normalmente?
Vado al cinema.
Perfetto. Perderebbero 3 ascoltatori.
Esatto, siamo impegnati al giovedì, quindi speriamo che sia di martedì o di mercoledì.
Ragazzi, fino alla fine. Let's go.
Grazie Antonio, ciao. Grazie a Massimo Bertoldero.
Domani torna tutta la normalità.
Tutto normale. Torna a casa. Ciao.
Torna a casa, Paolino.
Ciao. E allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima della pausa. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Giulia.
Ciao, buongiorno. Io ho delle perplessità nel semplice fatto, non riesco a capire la compatibilità di alcune figure con il ritorno di altre. Mi spiego meglio. Come si fa a spiegare la compatibilità tra Tognozzi e Giuntoli? Come si fa a spiegare la compatibilità tra Conte e Giuntoli? Come si fa a spiegare la compatibilità tra una personalità forte come quella di Conte e l'assenza di una figura con altrettanta personalità all'interno della società? Grazie, sono Mark.
Beh, questi sono temi veri, però ci sono nelle società di solito ci sono anche anime diverse, caratteri diversi, magari anche a volte idee diverse. L'importante è trovare una sintesi. Ora, io non penso che... Prima sentivo giustamente la valutazione di Marco Bertoldero che diceva... E Massimo Bertoldero che diceva... Conte è tendenzialmente un allenatore che riveste compiti diversi anche per il suo carattere, per il suo modo che ha di intendere una società e quindi bisogna affiancarlo bene. Vero! Però, insomma, quest'anno a Napoli, con, tra virgolette, un po' di semplicità, le cose sono state messe a posto quanto basta per essere competitivi. Cioè, io non penso che ci siano le strutture societarie perfette. Si deve fare in modo di arrivare ad avere una sintesi partendo da dei presupposti chiari, che ognuno porti nella società dei presupposti chiari. E il presupposto... Primo è capire dove si sta andando. Cioè, qual è la meta? La meta è arrivare primi subito? La meta è rimettere a posto i conti prioritariamente e quello è quello che conta di più? La meta è fare un certo tipo di mercato perché accende il pubblico e a noi questo ci aiuta a crescere? Cioè, l'importante è che allenatore, proprietà, dirigenza abbiano un obiettivo. Ripeto, si può arrivare con idee diverse, ma poi si deve trovare una sintesi. Non che ci siano figure prevalenti e neanche che ci siano gerarchie troppo consolidate per cui uno ha ragione e l'altro deve eseguire. Io penso che la Juve possa avere una cultura societaria buona se chiarisce quali sono gli obiettivi e non sta sul generico, cosa che invece secondo me negli ultimi anni purtroppo è andata troppe volte così, consolandoci poi quando le cose non andavano bene.
Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi 340 542 5324. Cambio in regia, esce Luca. Luca è giovane, lo possiamo paragonare ad Azzi. C'entra Manuel, che lo possiamo paragonare a gatti. Dai, paragoniamo a gatti, no? Ti va bene, Manuel? Essere gatti, sì, dai.
Per la cattiveria, sì.
Per la cattiveria, sì, dai. Quindi abbiamo gatti in regia, diciamo così. Poi vedremo dove lo piazziamo invece con l'Udinese, perché con l'Udinese dobbiamo aggiustare un po' la formazione. Volevo ripartire da quest'ultimo vocale che mi ha mandato a tradimento Manuel, che è interessante, perché che cosa ci dice? Ci dice che il calcio è diventato, non da oggi, da un bel po' di anni, uno sport televisivo. E lo sport televisivo fa sì che la televisione, appunto il VAR, perché questo si tratta, ha sempre più peso ed è naturalmente uno strumento in realtà di difficilissima applicazione se lo si va a utilizzare in questa maniera, cioè col tentativo di andare a vedere il singolo fotogramma, col tentativo di andare a vedere quelle che sono situazioni che magari in campo ci sono sempre state e che giustamente puoi vedere una volta e quattro volte no, perché nel calcio esiste anche questo, la malizia. Se noi andassimo a prima o poi avere un algoritmo, si può fare, credo tra un po', con l'intelligenza artificiale, che andasse a tarare sui calci d'angolo, faccio un esempio, i contatti, e decidesse che ogni trattenuta, ogni spinta è un fallo, perché se vuole un arbitro decide così, sia ben chiaro, io penso che non giocheremmo più a calcio. Quindi la vera riflessione da fare, secondo me, è questa, che laddove gli strumenti tecnologici sono stati messi per quelle che giustamente Massimiliano Allegri alla seconda giornata in cui c'era il VAR, stagione 17-18, primo VAR utilizzato in Juve-Cagliari, secondo VAR utilizzato in Genoa-Cagliari, sbagliando il fuorigioco, non vedendo il fuorigioco del Genoa su un rigore che gli viene dato, e poi ci danno un rigore che lo stesso Allegri dice: io dal campo non me ne ero accorto. Ecco, e disse, quindi non, è un'applicazione secondo me errata, perché, ripeto, lo strumento tecnologico sulla oggettività sul fuorigioco, come si è visto l'altro giorno, è uno strumento perfetto. Poi possiamo discutere la giustezza dei 5 centimetri del fotogramma e tutto questo, però quantomeno troviamo una misura esattamente come l'occhio di falco nel tennis. Ma in tutto il resto è un'interpretazione. E però abbiamo fatto di tutto per arrivare a questo. Abbiamo fatto di tutto per rendere il calcio più meditato e mediato dagli schermi, scoprendo che quando poi si devono fare ragionamenti a caldo, prescindiamo da noi tifosi, perché perdonatemi, ma i tifosi pensano che la propria squadra ha sempre ragione, quindi non siamo attendibili, francamente. Ma gli stessi esperti, gli stessi ex arbitri e le stesse persone che devono ragionare in sala VAR, a parte che in sala VAR credo che ci sia un'emotività non banale a incidere, in ogni caso ci si rende conto che ci sono idee diverse. Perché quando il regolamento ha una sua ambiguità di fondo, non stiamo parlando di codice civile o codice penale, ma stiamo parlando di un regolamento, è chiaro che le interpretazioni sono diverse. E quindi abbiamo costruito un calcio nel quale ormai non si discute più della tecnica, non si discute più dei grandi gesti, ma si discute prevalentemente di Moviola. Questo è diventato il calcio di oggi. Questa è la riflessione, ma guardate, in Italia almeno è irreversibile, perché io ve lo racconto sempre, commento altri campionati, il ricorso al VAR è minimo. In Olanda è praticamente inesistente. Se l'arbitro decide di vedere, perché era piazzato bene, punto, fa fede quello e non c'è strumento che lo vada a correggere. I rigori o le situazioni corrette dal VAR in Olanda sono pochissime, pochissime. In Italia siamo sempre lì a parlare ormai solo di arbitri, solo di VAR, e ognuno tira fuori le proprie argomentazioni. Forse è questo che ci piace. A me no, per niente. Ma vedo che evidentemente questo è ciò che appassiona, perché costruisce poi discussioni, format televisivi, retroscena, recriminazioni che durano per una vita. Questo è il calcio in Italia. Non che prima non ci fossero, perché di arbitri se ne è sempre parlato e lo sappiamo bene noi della Juve. Però adesso è proprio l'estremizzazione e la ricerca del fermo immagine, e quindi questo è diventato il calcio, e tocca trovare una ragione in questo. Io non ce l'ho tanto, nel senso che mi imbarazzo molto a parlare di Moviola, quando poi vedo che gli esperti di Moviola sono anche raramente d'accordo, ma non perché hanno una bandiera, una casacca, una giacca, ma perché la materia è ambigua. Non stiamo parlando di una pallina dentro o fuori, stiamo parlando di contatti, cioè di uno sport di movimento che ha una sua interpretazione, che può essere anche sbagliata, perché viva Dio, nel calcio ci sono anche queste. Vocale.
Buongiorno, Franco dai Stati Uniti. Caro Paolo, una bellissima trasmissione. Purtroppo dobbiamo parlare anche della Juventus, che quest'anno veramente non vedo l'ora che finisca questo campionato. Speriamo almeno di qualificarci, anche se vediamo, non è che veramente merita, ma comunque. Cosa dire? Si sente il nervosismo in campo, ecco perché questa reazione di come colloquio, anche se personalmente un giallo sarebbe stato abbastanza. Forza Juventus, fino alla fine.
E io spero che la squadra non abbia voglia di finire il campionato, come spesso succede, perché si è esausti, ma che abbia gli stimoli per fare un grande finale e conquistare un obiettivo che è vitale. Non che si fallisca se non vai in Champions, ma appena ci saranno i verdetti vedrete la differenza tra noi e chi magari la finale siete pure conquistata e vi rendete conto di come ogni anno il gap poi rischia di approfondirsi se non riesci a sterzare. La squadra è molto nervosa, io credo, anche perché, al di là del merito dell'episodio di Kalulu, perché Tudor ha cercato una vera e propria rivoluzione dal punto di vista caratteriale. Cioè, questa era una squadra che prima faceva un calcio con Thiago Motta prevalentemente pensato, molto poco vivo, molto teorico. Noi lo definivamo, io spesso lo definivo una esercitazione, e il lato agonistico rarissimamente noi l'abbiamo visto portato a un certo livello. Casi estremi, Lipsia, Inter, quando ci siamo trovati veramente in situazioni molto difficili. Tudor ha fatto esattamente l'operazione contraria. Cioè, credo che abbia sistemato la squadra con un nuovo modulo. La Juve non gioca mai, non vediamo quasi mai soluzioni a memoria, soluzioni codificate. È un calcio più dinamico, più veloce, più aggressivo. Talvolta anche no, nel senso che passiamo anche, secondo me, bei pezzi di partita dove siamo bloccati e facciamo poco, ma veniamo sollecitati molto sul piano della determinazione e dell'agonismo. E l'amarezza di questo periodo è che noi andiamo a prenderci due rossi in situazioni di vantaggio, cioè in situazioni in cui erano gli altri che ma Monza no, perché non contava più niente quella partita, ma comunque dovrebbero essere gli altri a essere più nervosi e noi invece molto più sereni. Ma questa squadra non ha molta serenità nella sua fiducia di manovrare, di gestire l'incontro, di giocare bene a pallone. Purtroppo, questo è il limite. E Tudor ha lavorato su altro e qualcosa si è visto, perché comunque questa squadra, secondo me, un certo carattere ce l'ha. Vado a leggere qualche messaggio. Beato te che vivi tranquilla, oh, ma la realtà è quella. Il calcio è marcio. Roby. Poi Stefano da Modena. Buongiorno Paolo. Il sistema è un ente che dice: dopo 9 scudetti bisogna introdurre i playoff per assegnare lo scudetto. Poi quando la Juve ha smesso di vincere non ne ha più parlato. Il sistema è quel presidente di una squadra di calcio che dice: bisogna inventarsi di tutto purché la Juve non vinca più, eccetera. Potrei andare avanti fino a domani nello scrivere cos'è il sistema. Intendiamoci se che cosa significhi però la parola sistema, perché per sistema si intende una somma, credo, di individui, di forze, di interessi che abbiano tutti un unico obiettivo e che lo mettano in pratica attraverso delle azioni. Guardate che la proposta dei playoff, che io trovo una proposta sbagliata, è nata molto spesso appunto in contesti nei quali vinceva una sola squadra. In Scozia, campionato con non troppe squadre, nel momento in cui il Celtic Rangers ha vinto negli ultimi 13 anni 12 volte, hanno pensato ai playoff, che, attenzione, però non sono organizzati come ottavi, quarti, semifinali, ma tengono i punti si fanno partite tra le prime sei da un lato e le ultime sei dall'altro per evitare quel fenomeno che spesso succedeva nei finali di campionato in cui chi non ha più motivazioni di classifica non gioca adeguatamente. Fortunatamente questo fenomeno mi sembra che stia un po' calando e ci sono risultati anche a sorpresa, perché così deve essere. Ma io non lo chiamo sistema, io lo chiamo idea sbagliata. Perché altrimenti dovremmo dirci che la Superlega era un sistema. Si sono messi d'accordo una ventina di squadre in Europa per costruire qualcosa di diverso. Non ci sono riuscite, ma era un sistema quello? Si sono addirittura, come dire, accordate segretamente. Era un sistema? Io non lo chiamo sistema, io lo chiamo politica. È un modo per cercare di cambiare le cose e, peraltro, mi sembra che in Italia questa idea dei playoff, come nata, sia anche finita. E che la Juve, dopo 9 scudetti, abbia preoccupato molto un po' tutti, perché oggettivamente stava diventando monotona la situazione, non per noi, anche per noi, perché per molti tifosi erano diventati gli scudettini, ma un po' per tutti, è reale, certo, perché i grandi cicli sono, dopo un po', stancano. Ma stancano, ripeto, persino gli stessi tifosi. È provato che la Juve quando va male a volte ha più abbonati di quando va bene, perché la gente ha voglia di riscatto. Quando ti abitui alla vittoria, non c'è quasi più competizione, ti annoi. Quindi è ovvio che tutti ti fassero perché la Juve finisse. È stato un sistema questo? Cioè, noi abbiamo perso la possibilità di fare il decimo scudetto grazie a un sistema? Io non penso. Grazie al fatto che abbiamo cambiato male e siamo usciti dai giochi nell'anno di Pirlo, dove peraltro lo stesso Pirlo è stato bravissimo a prendere comunque due trofei presenti nella stagione. Vocale!
Ciao Paolo, buongiorno, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Domenica sarò presente per l'ultima, speriamo decisiva, o quantomeno molto vicino all'esserlo, giornata di campionato. Incrociamo le dita. Io, rispetto al discorso di VAR, decisioni sul campionato, allora, con una squadra forte, una società forte, e un'identità bella definita, il più forte vince in ogni caso. Io sono stato abituato così dalla vecchia Juve, e credo che noi quest'anno, in questi anni, stiamo scontando il fatto che siamo deboli, fragili, e quindi anche qualche piccola o grande torto, ingiustizia, ci abbatte, ci ammazza e ci fa perdere o non vincere le partite. Il problema è che dobbiamo riavere quella Juve lì. E la domanda che ti faccio è: la vedi vicina, questa Juve rinata? Io ho una fede incrollabile, ma sono millenni che seguo la Juve, ma comincio a avere qualche dubbietto che ci mancherà ancora un po' di tempo. Che ne pensi? Ciao.
A parte la domanda, cioè il punto interrogativo che metti, che mi obbliga a una risposta, la tua riflessione la trovo non solo corretta, ma anche molto lucida, acuta, e la faccio interamente mia. Ti rispondo molto semplicemente. Non saprei dirti, nel senso che se tu mi avessi fatto questa domanda nel 2010 o nel 2011, ti avrei risposto: non credo che la Juve riuscirà a risollevarsi e a fare un ciclo come quello che abbiamo visto. Noi ci siamo abituati ad un certo punto a vivere una situazione pazzesca. E quindi, però, le cose possono cambiare. È stato fatto, è arrivato Andrea Agnelli, ci abbiamo messo un po' a ingranare. È arrivato un nuovo allenatore formidabile, che non potevamo immaginare che fosse così, però, perché aveva avuto delle belle esperienze, ma in un calcio minore, di provincia. È stato fatto una campagna acquisti strepitosa, secondo me molto intelligente, quella di Pirlo, Vidal, Lichtsteiner e Vucinic, e oggi la trovo più difficile da fare, però non impossibile. E c'era un gruppo storico che era frustrato, ma dal quale, secondo me, si poteva ripartire, come la storia ha dimostrato. I Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio, i Del Piero, Buffon. Cioè, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di gente che magari era da un po' di anni che non aveva vinto, o, come nel caso di Marchisio, che non aveva ancora vinto, ma che sapeva che cosa voleva dire, che aveva giocato insomma centinaia e centinaia di partite. Oggi questo gruppo non c'è. Quindi io non sono fiducioso a prescindere, e neanche abbattuto a prescindere. Bisognerà valutare. Quest'anno io non mi sentivo una Juve così diminuita come dice la classifica, come dice e come hanno detto tutte le eliminazioni che abbiamo avuto, perché se avesse funzionato il mercato, e l'anno scorso ad agosto l'avevamo tutti approvato perché ci sembrava opportuno il rafforzamento soprattutto del centrocampo, non eravamo pessimisti. Ripeto, io non pensavo che noi avremmo sicuramente lottato per tutto, ma quantomeno qualcosa in più sì. Ad esempio, e se penso anche ad alcune partite che abbiamo fatto nella prima parte della stagione, mi sono anche un po' illuso. E in questo momento siamo molto lontano, perché chi ci sta davanti mi sembra che abbia una marcia decisamente in più, avrà soldi in più di noi, e però le cose possono cambiare, perché il Milan è tornato a vincere con Maldini e Pioli improvvisamente, dopo anni di frustrazione e via di questo passo. Quindi non mi abbatto, però sono anche conscio del fatto che esistono i cicli storici nei quali non si vince, insomma. Io sono un bambino del 65. La Juve vince nel 61 uno scudetto, vince una Coppa Italia nel 65, vince un altro scudetto nel 67, rivince un nuovo trofeo nel 72. Cioè, dal 62 al 72 ne abbiamo vinto uno scudetto, una Coppa Italia, quando il Milan e l'Inter raccolsero due Coppe dei Campioni. Quindi esistono questi cicli, esistono. Ed è bene che si sappia e che si lavori naturalmente per modificarli. Però quando io sento appunto la vera Juve, la Juve di una volta, eccetera, ma guardate che la nostra storia è stata una storia immensa, ma ci sono state anche delle fasi di difficoltà. E io mi irrito soprattutto quando sento dire questa è la Juve peggiore di tutti i tempi, ma è un modo di dire, perché non è così. Questa è una Juve che fa fatica, ma è una Juve che se riuscisse a piazzarsi quarta, al pari di altre grandi in Europa, non solo in Italia, passa alcuni anni, ma sempre su quel livello lì, che non è poco, non è poco. E il resto che era eccezionale, perché in 9 scudetti noi avremmo dovuto costruire una statua in mezzo a Torino, invece non li festeggiavamo neanche. Questo è il dramma della situazione. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo Nardo a Roma. Per me il VAR deve essere oggettivo, lo disse pure Allegri. Poi sul fuorigioco proprio l'oggettività oggi non c'è, ma basterebbe migliorare su un discorso di tolleranza per la scelta dei frame e si avrebbe quasi un'oggettività anche lì. Il tema del condizionamento degli arbitri, se non c'è un sistema c'è sicuramente una difficoltà di un arbitro al 96esimo di annullare un gol alla Lazio, perché dopodiché rischia di passare delle brutte settimane a venire e anche di carriera. Purtroppo c'è un sentimento culturale radicato, mentre se sbagli a favore della Juve magari ricevi anche un premio. Questo è un dato di fatto. E va bene, pensiamo alla prossima, cerchiamo di arrivarci con 11 titolari.
Io sono d'accordo sul fatto che gli arbitri sono influenzabili da sempre, sono influenzabili dal pubblico dello stadio, sono influenzabili dalla importanza della partita. Quello che io trovo anche dai loro errori precedenti magari, quello che io trovo veramente fuori luogo e che ormai personalmente mi ha stancato è che ognuno, e noi siamo cascati in questa situazione, motiva le proprie sconfitte e i propri mancati risultati attraverso i torti arbitrali. E questo io lo trovo devastante. Devastante perché, e lo dico anche vedendo quello che ha detto il Barcellona, francamente, cioè significa veramente mettere in discussione la legittimità di quello che si vede. E lo trovo devastante perché non ha ragione nessuno. Il punto è questo. E credo che sempre di più, se noi continueremo con questo andamento, giustamente, ma io lo vedo in tante persone che conoscono, che mi dicono io non seguo più il calcio perché sono stufo di questo modo di procedere, in cui non si accettano i risultati, preferisco il tennis, dove almeno, insomma, valuto se uno ha giocato bene o ha giocato male e se proprio c'è uno sbaglio di un 15, tra l'altro c'è, insomma, è veramente problematico, non c'è più un livello polemico, cioè qua sembra che si parli di calcio solo se interessa la polemica. E a me capita di vedere, commentare partite meravigliose, non voglio che vengano sporcate dalla polemica, mi piacciono così, non è possibile andare avanti in questa maniera. E credo che per la Juve dell'altro giorno, a prescindere dagli episodi, io penso che dobbiamo essere coerenti. Noi siamo molto arrabbiati quando ci raccontano di Orsato in Inter-Juve. Perché? Perché è diventato un episodio che spiegherebbe il sistema a nostro favore quando l'Inter arriva all'88esimo, se ben ricordo, in 10 contro 11, in vantaggio, e noi riusciamo ad aggiustare la situazione attraverso due gol. Questo è il calcio. Chi spiega quella partita? Quindi l'Inter è arrivata al niente dal fare una grande impresa. La Juve l'altro giorno è arrivata al niente dal fare una grande impresa, in 10 contro 11. Il calcio è questo. Io non spiego Inter-Juve con Orsato e non spiego Lazio-Juve con Massa. Perché c'è una infinità di dettagli per i quali, come diceva prima un ascoltatore, per me una squadra forte vince. E quando la Juve è stata forte ha vinto, altrimenti facciamo non la storia del calcio, facciamo la storia delle moviole. E cosa succede? Che nella storia delle moviole hanno tutti ragione nella stessa maniera, perché la settimana prima in Bologna-Juve c'è stata una discussione sul fallo o non fallo di McKennie e Freuler, e a Bologna i giornali sono usciti parlando di furto. Se vogliamo andare avanti così, se il calcio piace raccontato così, ripeto, lo si può fare, e tanti lo fanno. Io personalmente lo trovo disgustoso, perché è condizionato troppo dalla nostra fede. Non vedo mai tesserati allenatori che dicano: no, guardate, questa volta l'episodio effettivamente è andato per il verso giusto da noi, bene. No, è sempre una lamentela. E allora quando io vedo squadre, società che fanno così e applichiamo la regola del piangina, è giusta, secondo me, è giusta. Perché, e spero che la Juve non diventi questa cosa, spero che la Juve... molti di voi avete un'altra idea. Io spero che la Juve non diventi questa cosa. È una mia speranza, è un punto di vista che è coerente con quello che sono stato io nel raccontare questo sport. Perché i giocatori della Juve con i quali ho parlato nel corso della mia vita mi hanno detto: a me degli arbitri non mi interessa nulla. Questo mi hanno detto. Quindi se altri hanno la passione invece per questo tipo di approccio, va benissimo, non c'è nessun problema. Ma secondo me fanno un racconto distorto del calcio.
Cose di calcio.
Torniamo in onda per l'ultimo blocco. Vado a leggere un messaggio. Paolo, ti ricordi che primo anno con Conte è coinciso con l'inaugurazione del nuovo stadio? Io sono stato allo spettacolo e ti posso assicurare che questo ha contribuito in modo decisivo al cambio di passo della squadra. Certo, ma figuratevi, io lavoravo per la Juve, mi ricordo benissimo in quel momento l'enorme entusiasmo, e mi ricordo cosa dicevano i commentatori non juventini. Dicevano: sì sì, avete fatto un gran bello stadio, bellissima la cerimonia di inaugurazione, però avete una squadra mediocre. E non è stato così, ma è chiaro che, come dire, quello diede la sensazione della nascita di una nuova era, e non è così riproducibile quella straordinaria atmosfera. Però certo l'entusiasmo va ritrovato. Cioè, questa è una riflessione seria che deve fare una società. Non puoi vivere senza entusiasmo, non puoi vivere senza il calore, e purtroppo questo ormai da troppo tempo non lo si avverte più. E se entri anche nello sport in una fase di dubbi, freddezza, a volte depressione, non esci facilmente. A volte serve anche, per certi versi, essere scossi con delle contestazioni, se questo anima e mette in moto delle energie. Io non lo farei mai, io non sono mai andato a contestare una volta la Juve da tifoso, perché è contrario a quelli che sono i miei principi, però la capisco quando succede, se questo scuote l'ambiente. Però adesso bisogna, ripeto, sostenere la squadra per due partite e fare in modo di arrivare all'obiettivo, poi vedremo che cosa succederà. La Juve è una società avanti rispetto ad altre, per le strutture, ad esempio. E di questo dobbiamo farlo come dire, renderlo nuovamente un punto di forza, mentre da troppo tempo lo stadium non lo è diventato. Ci siamo anche abituati a questo, ma non da poco. Già anche negli ultimi anni in cui vincevamo era un po' troppo scontato. E tutti questi aspetti contano molto. Andiamo a sentire un vocale.
Di Rossi, scusa, vi pazienza, sono sempre Raffaele da Lucca, ma il sistema, come ha detto questo nostro amico, il tifoso juventino, ha ragione, perché io e te, giustamente, cioè, giustamente, rispetto alla tua idea di non sostenere che non c'è nessun complotto, ma nelle ultime tre partite abbiamo avuto 10 cartellini gialli, 10 cartellini gialli, 10 cartellini gialli e 2 espulsioni. No, cioè, se mi trovi qualsiasi altra, e guarda caso siamo in fondo e lottiamo per la Champions, poi se hai giocato male, tutto era sbagliato, quell'altro è nervoso, quello pensa all'Aston Villa, tutto va bene, ma se mi dai 10 cartellini gialli in 3 partite, di cui tanti sono inventati, perché la partita l'hai vista anche tu, e i cartellini rossi sono quelli che sono, cioè, voglio dire, quando i cartellini rossi si dovrebbe vedere per molto, ma molto più, cioè, per delle cose molto più importanti.
Ma allora, scusatemi, perché io forse sono distratto, ma le ultime tre partite, Juventus-Monza, la Juve riceve 3 cartellini gialli e Yıldız si fa espellere. Spero che siamo d'accordo sulle espulsioni di Yıldız, spero, perché l'abbiamo riconosciuta noi tutti, a partire da Tudor. A Bologna noi riceviamo 3 cartellini gialli, e con la Lazio noi ne riceviamo, perché a me piace, cioè, se noi andiamo dietro alle voci e quindi ai fantasmi, 4 cartellini, 4, 3, 7, 3, 10, e tra l'altro segnalo, la Lazio ne riceve 5. Ma questo dimostra, cioè, 10 cartellini gialli in 3 partite dimostrano un sistema? Perché qui siamo tornati veramente a Calciopoli, cioè quando ci fracassarono perché c'erano 2 ammoniti dell'Udinese. Ieri l'Udinese è stato ammonito Lucca, che salterà la partita con la Juve. Siamo tornati a questo livello qui? Cioè, siamo tornati all'idea che gli arbitri entrano in campo per ammonire qualcuno perché gliel'ha detto qualcuno? E proprio quei giocatori lì? Io vi chiedo veramente, cioè, però quando si danno queste affermazioni, ma ve lo dico con serenità, mi portate una prova, perché se no parliamo veramente del sesso degli angeli. Cioè, se mi dimostrate che il sistema è il fatto che Thuram sia stato ammonito quando, francamente, in Lazio-Juve, partita che ho seguito con attenzione, gli viene perdonato un primo step on food e al secondo non c'è niente da fare, ti devi prendere il giallo, e Thuram è un giocatore irruente, che giustamente in una partita nella quale si combatteva molto, in un primo tempo brutto, pieno di contrasti, un giallo te lo puoi prendere. Cioè, il sistema voleva che Thuram non giocasse con l'Udinese. Perché io non faccio altro che prendere le vostre affermazioni e portarle in fondo. E quindi, se sono 10 cartellini in 3 partite, siamo sulla media. Perché in una partita media 3-4 cartellini ci sono. Una partita combattuta. Quindi di cosa stiamo discutendo? Cioè, veramente qualcuno di voi pensa che l'Associazione Italiana Arbitri nel suo vertice abbia deciso di ammonire scientificamente la Juve per non farla andare in Champions? Io traggo la conclusione del vostro ragionamento sul sistema. Me la portate, la prova? Ma non a me, dovreste portarla in procura, perché a quel punto il gioco sarebbe truccato. Altrimenti stiamo facendo quello che facevano gli altri nei nostri confronti. Uguale, uguale, uguale. Non c'è nessuna differenza. Nessuna. Nessuna. Cioè, io da tifoso della Juve mi posso arrabbiare per un episodio o meno, eccetera. Ma, ripeto, dall'altra parte fanno la stessa operazione. Non c'è una tifoseria che non si lamenta degli arbitri. Ma mi spiegate perché noi dovremmo essere buoni e tutti gli altri cattivi, o gli altri tutti buoni e noi cattivi? Cioè, io veramente su questa lettura del calcio, tutta basata sulle decisioni arbitrali, perdonatemi, so che sono in minoranza, così mi alieno anche qualche simpatia popolare, e andate pure a seguire gli altri, che certamente hanno la capacità di spiegarvi questo elemento. Ma se pensate che esista un sistema che voglia che la Juve non voglia andare in Champions, fatemi nomi e cognomi, ma soprattutto portatemi le prove, perché altrimenti torniamo al dibattito che c'era all'epoca di Moggi, a nostro danno. e che abbiamo pagato fino in fondo, come ben sappiamo. Andiamo a parlare con il nostro Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao Paolo, ma che cosa è come si dice? È riferito? Cosa è riferito?
No, era un messaggio, un vocale di un tifoso che diceva...
Per un'ammonizione, no? Di
no, che la Juve viene... Ha parlato di 10 ammonizioni nelle ultime 3 giornate. Allora, io mi sono spaventato perché ho detto 10 ammoniti a partita. Forse ho capito male io. Sono andato a controllare. Era la somma con 10 ammoniti delle ultime 3 giornate, che vuol dire 3-4 ammoniti a partita. E questa era la prova che non vogliono la Juve in Champions, per cui ci ammoniscono scientificamente. Cioè, tu sei stato un calciatore, ecco, mi dici un po' che cosa ragiona in uno spogliatoio a proposito degli arbitri, dei complotti, di ce l'hanno con noi, eccetera.
Allora, qualche ammonizione fa anche bene, perché ti fa giocare meglio. Turam non ha giocato meno bene quando ha preso l'ammonizione, perché è un giocatore intelligente, e quindi essere ammonito ti porta a temporeggiare, che a volte temporeggiare è meglio che aggredire, perché vuol dire stare nella posizione. Aggredire alcune volte perdi la posizione, quindi non sempre l'ammonizione è uno svantaggio, può a volte essere un vantaggio. Per quanto riguarda...
Interessante questa visione, perché sì, effettivamente sai perché mi piace Domenico? Perché in effetti ci sono giocatori che poi si dice hanno gestito bene il cartellino. No, sono proprio migliorati dopo il cartellino nel rendimento.
Certo, perché ragioni di più, per prendere meno della frenesia. Io non avrei dato comunque l'ammonizione, ma così però anche se l'ha data pazienza, non avrei dato l'ammonizione a Turan, perché non ha fatto un'entrata brutta.
No, credo che sia stata, per me è stata la somma delle due.
Ecco, vabbè, detto questo, Guendouzi è già un giocatore un po' più furbetto. La Lazio aveva due giocatori furbetti, uno è Guendouzi, l'altro è Castellanos, come cavolo si chiama, che è un altro giocatore abbastanza provocatore. Questo non
togliela abbastanza. È un argentino provocatore, uno che vuole vincere le partite così.
Sì. Ma fa anche bene, fa quello che deve fare. E questo non toglie che Calulo è stato un boccalone. Cioè, non si fa fare dare. Che senso ha usare il colpo così, quando sai benissimo che se tocchi uno si butta per terra? Ma non darlo, non ha senso. Cioè, le braccia non dovrebbero mai superare l'altezza delle spalle. Questo vale anche per le gomitate, perché se tu superi l'altezza delle spalle vuol dire che fai già qualcosa che tende a danneggiare l'avversario in un modo abbastanza complicato. Cioè, siamo tutti e due a mezza altezza. Se io alzo la mano di dietro, più alta delle mie spalle, rischio di prendere la faccia dell'avversario, e so anche che è un fallo, quindi non lo devo fare. Io utilizziamo le mani, se le vogliamo utilizzare, al di sotto del livello della spalla. Questo. Per quanto riguarda invece...
Scusa Domenico, ti aggiungo questo aspetto. L'errore, secondo me, di Calulu, ulteriore, è che Calulu è un difensore che, se riesce a stare calmo sulla provocazione, qualche strumento agonistico, diciamo così, per far capire a Castellanos che ha sbagliato, ce l'ha anche. Perché tu mi insegni che nel calcio, tu hai, tra l'altro sei stato dentro un calcio che era la marcatura uomo, dove insomma c'erano generazioni di difensori che ti dicevano tu da quella linea non devi passare, eccetera.
E non c'era il VAR. Potevi anche parlare senza metterti le mani davanti alla bocca, potevi anche dire
ecco, che tu Calulu aveva tutta la possibilità di vendicarsi con Castellanos fingendo di non aver preso la palla. Questo è il concetto vero che nel calcio esiste, no? Io la penso come Montero, cioè Montero, che peraltro qualche fallo di reazione l'ha fatto, ma avrebbe in quel momento lì, secondo me, non chiuso la vena. E dopo avrebbe detto
Montero,
ok.
Montero può parlare così perché non c'era il VAR.
Perché non c'era il VAR, è vero. Questo è vero.
Perché non c'era il VAR, perché l'arbitro in quel caso non l'aveva neanche sanzionato, mi pare. è stato il VAR.
Sì, sì, è vero, è vero.
Rientrando, non so, con l'Inter, con qualcuno ha dato un pugno in faccia a un giocatore mentre correva indietro, nessuno se n'è accorto, fine film. Adesso invece, se tu provo a fare una cosa di questo genere, sono lì 8.000 telecamere, cioè, tu tieni presente, non so, anche il rigore di Zambrotta preso fuori dall'area. Perché bisogna vedere anche le cose in cui la Juventus è stata facilitata nel corso degli anni, perché bisogna ragionare sulle cose. Con questo non vuol dire assolutamente niente.
Certo.
Perché era una partita ovviamente molto difficile per l'arbitro, molto molto difficile, e in campo c'erano un paio di giocatori bravi in certe cose. Diciamo che poi la Lazio ha alzato il volume dei giri ogni volta che c'era una situazione con un 4 attorno all'arbitro, e diciamo che l'arbitro magari non è riuscito a divincolarsi dal pressing di tutte e due, prevalentemente della Lazio e anche un pochettino alcune volte della Juventus.
Sì, infatti nel finale secondo me alcuni cartellini dati ai giocatori della Lazio per proteste erano proprio la sensazione che l'arbitro non riusciva a tenerli lontani e allora reagiva così. Ma io penso che nel calcio purtroppo gli arbitri possono andare anche in difficoltà quanto un giocatore, se non di più.
Certo, sicuramente in queste partite poi così all'ordine del giorno, ecco, insomma, che poi alla fine della fiera sono una partita corretta.
Vero, ci sono vero, sì.
Delle intratacce di quelle, vero. Non faccio nome di alcuni difensori, ma non ci sono state intratacce,
vero.
Di quelle proprio, oddio ti spacco la gamba.
Senti, no, ma io sto vedendo due interpretazioni molto diverse, no, rispetto alla partita dell'altro giorno. Voglio stare sulle parole di Tudor. Io ho avuto un'impressione favorevole rispetto al carattere della squadra. Cioè, ho l'impressione che l'altro giorno, nell'emergenza, nella difficoltà, anche in quelle sostituzioni violente, no? Cioè nel togliere subito un giocatore al 45esimo perché era molto irritato già minuti primi. Prima, nel togliere due giocatori che erano appena entrati, ma per dare un segnale, per mettere giocatori più esperti. Cioè, ho avuto l'impressione di un Tudor molto interventista, come se, che non era l'impressione che avevano molti prima della partita, quando, insomma, nelle ultime conferenze sembrava quasi un po' rassegnato. Che idea ti sei fatto tu del gruppo, del valore del gruppo in questo momento?
Io sono d'accordo su tutti e tre i cambi.
Mm.
E sui due doppi cambi che ovviamente in una partita delicata, in una partita dove i minuti contano, lui si aspettava dei due giocatori subentrati un certo tipo di situazionismo in campo che loro non erano in grado di dare, non sono stati in grado di dare, e i due che ha messo hanno fatto la differenza, ecco, insomma. Io ho un'ottima impressione di Tudor. Sono fatto un'ottima impressione. Come al solito, però, ritengo che teoricamente, perché poi in campo non cambia la musica, i gol arrivano prevalentemente dal dischetto del rigore, o tra il dischetto del rigore e l'area piccola. Quindi, quando tu fai un cross che attraversa tutta l'area, va a finire dopo il secondo palo è in mezzo tra il rigore e l'area piccola che arriva il pericolo, che è quello che ha fatto Castellano. Ha dato un colpo di testa e l'ha messa lì in quella posizione, è lì che deve essere presidiata la situazione, ma non è facile perché è tutto un decimo di secondo.
Poi era anche un assedio insomma nel finale.
Lì cosa tende il giocatore? Il giocatore tende ad andare in braccio al portiere. E invece in quel caso lì il giocatore che sulla riga di porta pari alla stessa distanza del portiere non è molto utile, o anche vicino al portiere non è molto utile. È più utile se accorcia verso l'area, tra l'area piccola e l'area grande. Non a caso i due gol che ha preso la Juventus, come si chiama il giocatore con i baffettini?
Renato Vega.
Un'autorete e una mancanza di posizione nel secondo gol, nel pareggio della Lazio, che è difficile in quel frangente. Sto parlando
certo.
Con rapinatezza, Ecco, perché lì sono un battito di ciglia, nel vero senso della parola, devi decidere dove trovarti. Lì cosa succede? Sei spettatore di dove è la palla, perdi il pericolo che arriva da un'altra parte. E lui tutte e due le volte si è trovato o vicino al portiere o addirittura in linea col portiere, cioè a un passo e mezzo dal portiere, invece di essere leggermente più in alto. E stiamo parlando di Messi, che non è difficile la prestazione, certo, di questo giocatore che è buona, però lì ha quella tendenza lì.
Senti, ma tu dici appunto, sono molto...
Poi. C'è sempre un passaparola che non c'è stato. Tu sai che Destino è specialista in quello. Destino deve essere monitorato, è un giocatore che dovrà essere monitorato quando si trova al limite dell'area, perché lui si infila.
Questo è vero, Frattesi. È entrato per quello.
È come Frattesi. Frattesi è un giocatore da essere monitorato. Frattesi è un giocatore, migliore che c'è in Italia, ha infilato dentro l'area senza pallone, deve essere monitorato, deve essere preso a braccetto negli ultimi 10 minuti e giochiamo 10 contro 10, perché Frattesi è uno dei pochi che va in quel buco lì, e Vessino un altro, con caratteristiche diverse.
Certo. Senti,
parlo sopraffino, non so se...
Mi sta convincendo, ma per cosa? Per i cambi tattici che ha fatto, per le scelte di formazione, per il modo di gestire le partite?
Per la duttilità della squadra.
Sì.
Cioè, noi teniamo sempre presente una cosa, però, che la Juventus è tipo anche controllata, non mancano 3-4, due arrivavano da infortuni. Cioè, non è che la Juventus quest'anno... a livello di infortuni, e lì bisogna domandarsi il perché, anche non solo la Juventus, ha perso parecchio. Due non li ha avuti praticamente mai. Non stiamo parlando di due qualunque, uno Brenner,
certo,
pare che non sia. Ti ricordi un gol sul corner della Juventus?
No, quest'anno abbiamo perso in maniera totale su quello, e i corner...
Sai qual è il difensore? In assoluto negli ultimi 40 anni di calcio, il difensore che ha fatto più gol in assoluto al mondo, penso.
Ma credo Sergio Ramos.
No,
difensore, pensavo
ha giocato nella Fiorentina e nell'Inter.
Nella Fiorentina e nell'Inter? Dimmi chi è stato?
Passarella.
Ah. Mamma mia.
Lo sai che Passarella in 450 partite nella sua carriera ha fatto quasi 175-180 gol.
Però lui tirava anche i rigori e punizioni, cioè stiamo parlando
La punizione, parliamo le punizioni.
Punizioni non ce l'abbiamo noi quest'anno.
Bremer non è che faceva gol e l'ha lasciata volare.
No, però dico
su corno. Cacciamoli via. Cacciamo via uno che tira bene le punizioni.
Ma ci mancherebbe altro. Hai visto Renato Veiga come l'ha tirata? Ecco, appunto, sembravamo a Flaminio quando ci sono le partite di rugby, quando c'erano, insomma. Lasciamo perdere.
Mi sembra un pochettino, come si chiamano quei due comici, quello siciliano? Che
sì, Ficarra e Picone, uno dei due. Sì.
Ecco, bravo.
Ci mancherebbe, hai perfettamente ragione, ma quel tipo di difensori noi non ce l'abbiamo. Avevamo detto nell'ultimo periodo, da quando è andato Tudor, Nico Gonzalez si è rianimato, è stato brutalmente sostituito. Cos'è successo? Sbagliato la partita? Per te non era... No, tu hai detto che era giustificata la sostituzione. Spazi troppo intasati? Troppa fretta di fare le cose, come l'hai visto?
Ma troppa fretta nel fare il passaggio, ho sbagliato un sacco di appoggi.
Sì.
E poi era tipico come posizione, perché non era esterno, perché praticamente la Juventus giocava una punta e due dietro la punta, che non giocavano larghi, perché la sostanziale differenza tra Tudor e Thiago Motta, che i due che accompagnano l'attacco non giocano larghi, non sono, infatti vedi che con Sensao non gioca quasi mai, e lo stesso Yıldız quando gioca non gioca largo sulla riga, giocano centrale. Perché giocano centrale? Perché giocano tre in difesa, quattro in mezzocampo, quindi ne hai già due esterni da quella parte lì, sostanzialmente così come gioca. È stato un po'... ma sai, il mancino o gioca bene, o gioca abbastanza bene, ma quando gioca male gioca più male.
Sì, perché non ha un piede, non ha l'altro piede con cui appoggiarsi, diciamo.
Sembra una stupidaggine.
No, ma è vero, è vero.
È molto facile, che un destro usi parecchie volte il mancino, con una percentuale di sbaglio notevole. Il mancino, se poi non lo usa neanche per salire sul tram, se lo usa il destro e se ha fretta, molte volte lo sbaglia. E quindi va un po' in piedi. L'ho visto un po' raggomitolato, ma succede. Sì, io ho tirato la bandierina del corner.
Ce l'hai detto e purtroppo non abbiamo le immagini, altrimenti ce le guarderemo tutti i giorni per capire che cosa è successo. Domenico, grazie. Buona giornata.
Ma dov'è?
Lo so che ve la faccio la domanda, è a Civitavecchia.
Finalmente prende il traghetto e va...
Il traghetto, non sappiamo dove, ma ci lascia per un periodo. No, domani è di nuovo qui, e quindi venerdì te lo becchi. No, venerdì no, perché sarà vigilia. Non sarà vigilia, perché la Juve giocherà domenica come tutte, quindi no.
Certo, te lo becchi venerdì. Certo che è un finale di campionato per il primo e secondo posto, per il quarto posto, per la salvezza così... Mamma mia, mamma mia, che partite, che le ultime due partite. Cioè,
beato te che non le vedi, così non ti batte il cuore. Diciamo così. L'ho capito dai tuoi commenti. Oggi erano meno generici, si capivano bene.
Ah, mi dai del generico?
No, generici sulla partita, perché quando fai il vago che fai i massimi sistemi, oggi non hai parlato di cose altre fuori dal calcio. La partita l'hai vista, t'ho beccato.
Mi faccio sgamare.
Ciao Domenico, ciao. Buona giornata.
Ciao, grazie.
Io vi saluto. Mi scrivono alcuni. Parla con Claudio Zugliani, che è un'idea opposta alla tua. Ma il bello della radio è proprio questo. Io con Claudio ci ho lavorato per tanti anni. Il bello della radio è che Claudio ha un'idea, io ne ho un'altra, Antonio un'altra ancora e via discorrendo. Non è che siamo un partito politico, a parte che anche i partiti politici hanno idee diverse tra di loro. Ognuno dice la sua e si fa ascoltare. E poi scegliete voi quella che è migliore e quella con la quale preferite dialogare. Ciao a tutti, buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.